Buonasera a tutti, bentrovati. Allora, l'ultimo passo di settimana scorsa era il 19, che diceva che Mosè, avvicinatosi all'accampamento, Mosè è sceso dal Sinai con le tavole della legge in mano. Quando è arrivato all'accampamento e ha visto il vitello e tutte le danze
Protetto.
di intorno, Mosè si adirò, gettò via le tavole dalle sue mani e le frantumò ai piedi del monte. E questo è quello che abbiamo fatto la settimana scorsa. Abbiamo spiegato le varie perché le lettere erano uscite, e la pietra è andata pesante, tutto quello che abbiamo detto e non ripetiamo. Andiamo avanti, passo 20. Siamo a pagina 525. Passo 20. A quel punto, dopo aver rotto le tavole, Mosè prese il vitello che avevano fabbricato, lo bruciò nel fuoco e lo macinò, riducendolo in polvere fine. Dopodiché, questo il rimanente, questa polvere, lo cosparse sulla superficie dell'acqua e ne fece bere ai figli di Israele. Qua c'è tanto da spiegare. Vediamo un po'. Vediamo il 20. Dice che ha macinato e l'ha buttato nell'acqua. L'acqua del torrente che discendeva dal monte. Potrebbe trattarsi del torrente che sgorgava dalla roccia colpita da Mosè. O questa o quella era una torrente di acqua. Fece bere. Adesso, questo mischiare. Questo il mischiare delle ceneri, delle polveri, del vitello d'oro bruciato con l'acqua richiama a un qualcosa e qua ci porta tre spiegazioni. Diceva: non mi sgridi che sono raffreddato. Allora, dice così. Fece bere. C'erano tre categorie di peccatori e quindi tre furono i castighi all'interno del popolo ebraico. C'erano tre tipi di peccati. Adesso andiamo a vederli. Perciò c'erano tre tipi di castighi diversi. E come vi ho spiegato l'altra volta, grazie, diceva che appunto ha portato quella domanda. I castighi nell'ebraismo non sono per castigare, ma sono per raffinare, per pulire l'anima da determinato peccato. Anche nel caso estremo del peccato che viene pulito con la pena di morte, non è una punizione, bensì un modo di riscattare l'anima di quella persona che può avvenire soltanto tramite la morte. Dice così. La prima categoria era coloro che erano stati avvertiti e indotti da testimoni a non adorare l'idolo, ma che avevano comunque peccato. Ecco, loro meritarono la pena di morte per spada. Allora, secondo la Torah, appunto, come quando c'è qualcosa che è passibile di pena di morte, non è che si va e si ammazza la gente così. Ci devono essere delle condizioni. Perciò, una condizione è la persona, in questo caso, che sta facendo idolatria o un altro peccato, dipende che cosa. Se c'ha due testimoni che nel momento dell'atto vedono che lui sta per peccare e lo avvertono, lo ammoniscono, dicono: guarda che se tu fai questa cosa sei punibile con la morte. Allora, se lui lo fa, allora lo si può condannare a morte. Nel senso, se hai avuto due testimoni nel momento che stava per farlo, che lo hanno avvertito, lo hanno ammonito e comunque lui continua, allora si può procedere con la pena di morte. Coloro che agirono intenzionalmente e in presenza di testimoni, ma che non erano stati avvertiti. Questo è il secondo caso. C'erano dei testimoni che hanno visto, però loro sono rimasti in silenzio. Non li hanno avvertiti. E attenzione, è un peccato mortale, non fate idolatria. Perciò hanno visto, perciò ci sono dei testimoni, perché i testimoni sono sempre importanti. Nell'ebraismo, se non hai testimoni, non puoi dare nessuna colpa, nessuna pena. Ci devono essere due testimoni che dicano che hanno visto questo ebreo che fa questo peccato. Perciò il primo caso abbiamo detto che è il peggiore. Due testimoni hanno visto e hanno avvertito e lui comunque ha fatto, è il caso peggiore, pena di morte. Secondo caso, coloro che agirono, quelli che hanno fatto il peccato, testimoni li hanno visti, ma non hanno avvertito e che perciò non potevano essere puniti dal tribunale. Allora, quel tipo, quella categoria di ebrei, perirono tramite, sono morti alla fine, tramite una piaga, perciò morte divina. Il tribunale umano non può uccidere in questo caso, perché non sono stati avvertiti. Ci pensa Dio. Infine, la punizione della terza categoria, cioè di coloro che non erano stati visti, è espressa nel versetto in esame, dato che la loro infedeltà era simile a quella di una donna adultera. Mosè impose loro una prova simile a quella a cui veniva sottoposta la sottà. Allora, spiego, poi andiamo avanti a leggere. Il terzo caso che cos'è? Non abbiamo neanche testimoni oculari. Non erano stati visti. Questa loro infedeltà, però alla fine noi sappiamo che loro hanno peccato di idolatria, assomiglia un po' al caso della sottà. Cos'è sottà? Ossia, lo leggiamo adesso, la donna sospettata di adulterio. La Torah parla di questo caso, che un uomo va dal tribunale e dice: dubito, ho un sospetto che mia moglie mi abbia tradito. Una coppia sposata, no? Attenzione, non si parla qua di qualcuno che è paranoico, che è geloso, non si parla, si parla di qualcuno che ha dubbi fondati, che abbia visto diverse volte la moglie appartarsi con questo uomo e lui ha detto: guarda che io non voglio che tu ti apparti con questo uomo. Cioè, c'era un qualcosa, no? Allora, in quel caso, lui, anche se non ha le prove schiaccianti, non ha visto l'atto, ma ha questo forte dubbio fondato, va dal tribunale dicendo, esponendo il suo caso. A quell'epoca cosa si faceva? Fece bere loro dell'acqua mischiata. Allora, cosa si faceva? Si prendeva il nome di Hashem, lo scriveva sulla pergamena, lo si scioglieva in un'acqua. C'era tutto un processo che si faceva, poi si faceva bere quest'acqua a questa donna che era in dubbio se ha fatto adulterio o meno. Lei lo beveva. Se in quel momento il suo stomaco si gonfiava e lei moriva, era una morte divina. Ovvero, non ci sono testimoni, ma il marito appunto dubita, li fanno bere e Dio fa il suo processo, Dio fa la risposta viene se lei muore o meno. Se muore vuol dire che era adultera, ovviamente era una cosa molto particolare, e non so neanche se è mai successo in realtà e così via. Se invece lei non aveva peccato, riceve tantissime benedizioni perché tutta questa cerimonia era per lei una vergogna, veniva ovviamente, non passava inosservato. Perciò tutto quello che lei deve passare, le vergogne, le umiliazioni, eccetera, veniva benedetta con quello che le mancava. Tutta una cosa, una lunga storia che il Talmud racconta. Adesso qui, far bere, qua Mosè sta facendo una sorta di questa cosa qua. Cosa dice qua? Che lui fa bere agli ebrei le polveri dell'idolatria dentro l'acqua. Perciò è un richiamo a quello che abbiamo appena raccontato dell'adulterio. Anche qui si tratta di adulterio verso Dio. Perciò fece bere loro quell'acqua mischiata alla polvere dell'idolo, macinato e polverizzato, che avrebbe portato a un eccessivo rigonfiamento del ventre e quindi alla morte. In base al commento di Rashi su Bamidbar, risulta chiaramente che gli Erevrav, quegli egizi che erano mischiati con gli ebrei, non morirono insieme agli altri ebrei castigati da Hashem e da Moshe. Perciò, ricapitolando, abbiamo tre tipi di punizioni per l'idolatria. Una è venivano uccisi con la spada quelli che avevano testimoni oculari e avevano avvertito e loro comunque hanno fatto un caso. Secondo caso abbiamo detto quelli che c'erano testimoni oculari ma non hanno avvertito, però hanno visto, però non basta per uccidere una persona perché non hanno avvertito. Allora lì verrà una piaga e la piaga farà il suo percorso. Il terzo è quello che abbiamo appena detto del bere. Il Talmud Sotah insegna, il trattato di Sotah insegna che le componenti del tabernacolo furono nascoste e non vennero mai distrutte. La loro esistenza eterna era dovuta al fatto che fossero opera delle mani di Mosè. Cosa c'entra questo? Sembra che è una cosa che non c'entra niente, però è per insegnare quello che sta andando a dire dopo. Il Talmud dice così: tutto quello che Mosè ha fatto, anche quando il santuario è stato distrutto, eccetera, quello che Mosè ha fatto, le opere che Mosè ha fatto, non sono i vari oggetti nel tabernacolo, sono stati nascosti e non vennero mai distrutte. Ah, scusate, in tabernacolo vuol dire quello prima del santuario, nel passaggio tra quello mobile e il santuario, perché il santuario è stato distrutto dai nemici, ma qui è stato nascosto e si è fatto uno nuovo, il passaggio dal mobile al fisso. Quello mobile l'aveva costruito Mosè, perciò quello che Mosè ha costruito con le sue mani, un tzaddik fa, Hashem non lo distrugge. È stato nascosto e c'è ancora. La loro essenza eterna era dovuta al fatto che fossero opere delle mani di Mosè. Questo, perché lo dice qua, che a priori non c'entra niente, per dire che così pure questi Erevrav, che abbiamo detto che non sono morti, gli egiziani che si sono mischiati con gli ebrei, non furono mai sterminati, essendo anch'essi opera delle mani di Mosè. Anche se non era esattamente volontà di Dio, anche se questi non erano sinceri, non erano come dei oggi che abbiamo i grimi, i convertiti sinceri. Loro no, loro sono mischiati, hanno fatto finta, però non erano. Anzi, il vitello d'oro era causa loro addirittura. Però, nonostante ciò, visto che erano frutto, diciamo così, di Mosè, che lui li aveva accettati, era come se fossero un'opera di Mosè. Perciò quello che Mosè fa non si distrugge mai. Non furono mai sterminati, essendo anch'essi opera delle mani di Mosè, proseliti che questi aveva personalmente unito al popolo ebraico. Solo Mosè può distruggere, ma neanche. Ok, perciò questa è la risposta del fatto che loro non vengono uccisi, anche se avevano peccato. Ok? Andiamo avanti. Passo 21. Pagina dopo, 5:26. No. Sì, 5:21, 5:26 in basso. Mosè disse ad Aaron: una volta che poi ha fatto quello che ha fatto, si avvicina ad Aaron per la prima volta da quando è sceso e gli disse: ma che cosa ti ha fatto questo popolo? Perché tu l'abbia portato a commettere una colpa tanto grave. Cioè, Aaron, raccontami, cosa hanno fatto per farti fare che tu abbia permesso che succeda tutto questo? Cosa ti hanno fatto che non sei riuscito a fermare l'idolo e le danze e tutto quanto? Ovviamente Mosè capisce che Aaron non è colpevole, ma vuole capire, ma spiegami, ti hanno minacciato, cosa hanno fatto? Perciò, 21 commento, che cosa ti ha fatto questo popolo? A quali sofferenze ti hanno sottoposto? Costringerti a fare una cosa del genere? Che cosa ti hanno fatto perché tu li odi tanto al punto di condurli a commettere un peccato del genere e quindi alla distruzione? Cioè, cosa hanno fatto che tu hai un odio verso di loro che hai causato, hai permesso che loro facciano un peccato così grave? Vuol dire li odi veramente. Ovviamente in modo retorico, modo di dire. Ammesso che tu sia stato costretto a forgiare loro l'idolo, che bisogno, va bene, hai dovuto fare un idolo, se no ti ammazzavano, va bene. Che bisogno avevi di proclamare una festa nazionale e quindi di portarli a festeggiarli e gioire? Questa è una domanda che il museo. Ma perché? Hai detto domani sarà festa. Perché Aaron cosa ha detto? Vi ricordate? Domani festeggeremo, domani faremo. Sempre per prendere tempo. Era lui che però ha detto che domani festeggiamo. Lui intendeva domani festeggiamo l'arrivo di Mosè, ovviamente, e non il vitello. L'abbia portata a commettere, abbia portato su di lui. Ok, grammatica. Qualcuno vuole intanto chiedere qualcosa a dire? 22. 22. Aaron risponde a Mosè adesso: non si adiri il mio signore nel senso Mosè, non Dio, è un modo di dire di rispetto, no? Tu sai che il popolo procede sempre nel male. 22, procede sempre nel male. Questa viene presa dal commentatore Rashi, che dice: il popolo percorre costantemente la via del male, perché nell'deserto c'era sempre qualcuno, c'era sempre una rivolta, una lamentela. mettendo Dio alla prova. Hanno messo alla prova, è forse Dio in mezzo a noi, forse Dio è con noi, ci guarda, ci guida, sempre delle domande. Oppure si trova, un'altra spiegazione è, che gli ebrei sono sempre nel male, si trova fra gente che fa del male. Comunque sia, Aaron si difende, dice, lo sai anche tu, il popolo ebraico agisce sempre in modo sbagliato ultimamente. 23. Mi hanno detto, facci un idolo che proceda dinanzi a noi, poiché di quest'uomo Mosè che ci ha fatto salire dall'Egitto, non sappiamo che cosa sia avvenuto. Questo è quello che Aaron sta rispondendo a Mosè. 23, facci un idolo. Aaron non descrive a Mosè l'atmosfera che regnava in quel momento e come il popolo l'avesse quasi assalito. Non ha detto tutti i dettagli, tutte le cose, non gliel'ha raccontato quello. Sta cercando di prendere le difese del popolo, tra l'altro, a suo scapito, tra l'altro, perché se il popolo ha meno colpa, Aaron ne ha più colpa. Ma se lui si sta prendendo un po' delle colpe del popolo. Chiedendogli di creare l'idolo, egli cerca così di sminuire la colpa del popolo, descrivendone l'inclinazione naturale, inutile da contrastare. Dice, Mosè, cosa vuoi? Tu lo sai come sono fatti loro, no? Hanno questa inclinazione al male, perciò hanno agito secondo la loro indole. Non è tanto, non è che volevano magari fare cose di male, però la loro indole è quella, loro si sono fatti prendere la loro indole. 24. 24, disse Aaron, dissi loro, adesso lui sta raccontando in retroscena, chi possiede dell'oro e se ne sono spogliati di quest'oro e me lo hanno consegnato. L'ho gettato nel fuoco e ne è emerso questo vitello. Perciò non era premeditato. È uscito fuori. Infatti, tutta questa faccenda, penso che una volta abbiamo discusso di questo, era troppo inverosimile che loro così velocemente portano l'oro e lo buttano nel fuoco e viene fuori questo vitello. Perciò era un qualcosa che in un certo senso doveva succedere. Era un qualcosa che era destinato a succedere. Ed è successo perché, ripeto, è tutto veramente come in un film quasi, no? Cioè, è inverosimile. E questo era il 24. Oh, perciò ripetiamo, 24 dice, dissi loro, chi possiede dell'oro? Se ne sono spogliati e me lo hanno consegnato. L'ho gettato nel fuoco ed è emerso il vitello, questo vitello. 24, commento, chi possiede dell'oro? Questo fu tutto ciò che dissi. Io soltanto ho detto chi ha dell'oro? Loro, che dissi loro, ed essi corsero a spogliarsene e a portarmelo. Addirittura sappiamo che loro sono andati dalle donne a chiedere l'oro, perché le donne che hanno più oro, gioielli, eccetera. Le donne assolutamente non hanno voluto dare, ma non perché non volevano partecipare con niente di idolatria. Allora gli uomini hanno dato, perché avevano gli orecchini di naso, eccetera. Gli uomini hanno tirato fuori il proprio oro. Perciò Aaron anche lì ha voluto fare un qualcosa di astuto. Ha detto, finché le donne danno l'oro non lo daranno. Tutto cosa per perdere tempo. E invece gli uomini, perciò dice, io sono tutto chiesto chi ha dell'oro. E subito sono arrivati con loro, se ne sono spogliati. L'ho gettato nel fuoco, non immaginando che potesse uscire quel vitello. Aaron non credeva che l'idolo avrebbe dato segni di vita, né che il popolo avrebbe adorato una statua inanimata. Tuttavia, l'intervento degli stregoni dell'Erevrav procurò all'oggetto spirito vitale. C'era stregoneria in questo, perché ricordiamoci, gli egizi erano grandi maestri di stregoneria. Ricordate la frase di questa settimana, tra l'altro, che quando Mosè butta il bastone che diventa serpente, anche loro l'hanno fatto. Tante cose l'hanno fatte anche loro perché avevano stregoneria. Perciò loro prendevano la loro stregoneria dalle forze del male. Mosè faceva tutto secondo la parola di Hashem e loro invece dall'altra parte. Perciò Aaron, poveraccio, si trova davanti a questa cosa qua. Dice, non è colpa mia perché sono gli stregoni egizi, Erevrav, che hanno fatto in modo che tutto questo succedesse e che avesse il spirito di vitale e così via. 25. Mosè vide che il popolo era scoperto avendolo Aaron esposto al disprezzo dei suoi nemici. Cosa vuol dire? 25. Scoperto il suo obbrobrio e la sua degradazione degli ebrei erano venuti alla luce. Oppure, erano, un'altra spiegazione, erano esposti al pericolo. Un'altra spiegazione, o indisciplinati. Perciò questa parola scoperto, che il popolo era scoperto, ha tre spiegazioni. Scoperto vuol dire scoperto dalla propria dignità, diciamo, che erano obbrobrio e degradati e così via. Oppure scoperto, erano esposti al pericolo. O indisciplinati, un'altra spiegazione, dei suoi nemici, davanti ai nemici, letteralmente coloro che si levano contro di esso, ora sono divenuti oggetto del disprezzo e dell'ignominia dei loro nemici. Perciò, infatti, come diciamo, per capire meglio, leggiamo nel box, parole di vita, esposto al disprezzo dei loro nemici. Cosa vuol dire questo? Ora sono divenuti oggetto del disprezzo e dell'ignominia dei loro nemici. Da che cosa questo? Perché erano, di colpo venivano disprezzati? Il peccato del vitello d'oro non suscitò la stima dei popoli, bensì il loro disprezzo. Anche se gli altri popoli sono tutti idolatri, non hanno detto: ah, che bravi, fanno come noi. No, li hanno disprezzati. Le nazioni, infatti, disdegnano e denigrano gli ebrei che si sforzano di imitarle ed emularle. Questo lo diceva anche Rav Sacks. Diceva: il gentile, il non ebreo, rispetta l'ebreo quando l'ebreo rispetta se stesso, rispetta le sue origini, rispetta la sua identità. Perciò il goi anche lo rispetta per questo, per il suo coraggio. Quando l'ebreo comincia a comportarsi non da ebreo, nel senso a togliere il giogo della Torah, a fare quello che deve fare, il non ebreo lo disprezza, perché vede, gli manca rispetto, vede che la persona non rispetta se stesso. Perciò l'unico modo di avere rispetto delle nazioni è di avere rispetto di noi stessi, di avere rispetto delle nostre leggi e della nostra identità. 26. Mosè si appostò all'ingresso dell'accampamento e disse, una frase che in italiano magari non è molto chiara, a me, vuol dire si unisca a me, si aggreghi a me, chiunque è dalla parte di Dio, mi lascen elai, chi è con Dio venga con me. Perciò, e tutti i figli di Levi, della tribù di Levi, si radunarono attorno a Mosè. Perciò, Mosè dice, tutto questo perché deve fare giustizia adesso, deve andare a uccidere chi ha bisogno di essere ucciso. Allora ha bisogno di persone che vengano con lui a farlo. Allora Mosè dice, chi è dalla parte del giusto, chi è dalla parte di Dio, venga con me, che dobbiamo fare una missione per Dio. E chi viene? La tribù di Levi, e gli altri nessuno è venuto. Mosè disse loro, così ha detto Hashem, il Dio di Israele. Cosa dice? Che ciascuno di voi che siete venuti adesso da me al mio richiamo, cinga la spada, percorrete avanti e indietro l'accampamento, vuol dire in lungo e in largo, di porta in porta e uccidete chi il proprio fratello, chi il proprio amico, chi il proprio parente. Praticamente non guardate in faccia a nessuno. Chi ha peccato di adulterio, di idolatria, secondo la legge divina, deve morire. Perciò, forse tuo fratello era, non guardi in faccia a nessuno. Vai e uccidi. Questo ovviamente era sotto il comandamento di Hashem, ovviamente. Adesso, 26, il commento, tutti i figli di Levi. Era l'unica tribù interamente pura e innocente. Interamente. Non dire che gli altri tutti hanno peccato, no. Chiamandoli all'esecuzione della pena di morte dei peccatori, Mosè esponeva i volontari a un grave pericolo. Perché? Solo coloro che erano totalmente leali ad Hashem avrebbero goduto della sua di Dio protezione. Perché se tu vai a fare giustizia divina e hai anche 1% di peccato, non puoi farlo perché anche tu hai qualcosa. Infatti, soltanto i figli di Levi sono venuti, gli altri, anche se non hanno fatto idolatria, ma avendo qualche altra pecca, non sono andati. Perciò, solo coloro che erano totalmente leali a Dio avrebbero goduto della protezione divina. I Leviti erano gli unici a sentirsi abbastanza sicuri da assumersi volontariamente il rischio. Mosè non ha detto loro venite voi, ma ha detto chi è dalla parte di Hashem venga. Loro sapevano di essere al di là di ogni rischio e sono andati volontariamente. Si spiega così il motivo per cui le altre persone innocenti non avevano risposto all'appello di Mosè. I Leviti non erano stati gli unici a non prendere parte al peccato. Tuttavia, in quel momento, erano i soli disposti a combattere l'idolatria. Tutti gli altri si tennero in disparte, perché alla fine erano solo 3.000 che avevano peccato, vi ricordate? Gli altri no. Con il pretesto, perché si volevano tenere a disparte, con il pretesto di non volersi mischiare nella controversia. Perciò non avevano peccato, ma non volevano anche entrare in questa cosa qua. Infatti Mosè ha detto chi vuole venga, e loro non hanno voluto. Ventisette. Ventisette. Mosè disse loro: così ha detto. No, l'abbiamo già detto questo.
Sì, perché in realtà la nota 26 non esiste,
Sì, no,
dobbiamo.
no, no. Sì, infatti me lo sono scritto appena.
Forse ci
Sì,
sono degli errori.
l'ha dimenticato di scriverlo. Perciò siamo arrivati lasciando agire i disturbatori. No. Allora, 27. Mosè disse loro: così ha detto Hashem, il Dio di Israele, che ciascuno di voi cinga la spada. Questo abbiamo detto, sì. Leggiamo il commento 27. Così ha detto Hashem. Questo non l'abbiamo letto, giusto? Radunatisi i Leviti attorno a Mosè. Commento 27. Radunatisi i Leviti attorno a Mosè, la Shekhinah, perciò la presenza divina, si spostò su di lui, su Mosè, ispirandolo profeticamente. Con queste parole Mosè si riferiva a ciò che aveva detto Hashem nel verso 22-29, per cui sarebbe stato annientato colui che avesse portato offerte agli idoli. Perciò lì parlava che quando fai idolatria c'è la pena di morte. Mosè comandò ai Leviti di uccidere i colpevoli anche se si fosse trattato di giustiziare i propri familiari. Sforno, che poi alla fine, arrivando soltanto i Leviti, non c'erano familiari perché nessuno di loro ha peccato. No. Sforno spiega che ciò avrebbe dato al resto del popolo la possibilità di farsi perdonare per l'indifferenza dimostrata prima, lasciando agire indisturbati i peccatori. Ricordate, mi ha spiegato il secondo caso, che loro hanno visto ma non hanno ammonito. La Torah ti dice: quando tu vedi una persona che sta peccando, lo devi avvertire. Perché è una messa da Torah. Magari quella persona non sa che sta facendo uno sbaglio, un peccato, qualcosa. Allora dice: non stare lì a guardare in qualcuno che sta sbagliando, vai a avvertirlo per il suo bene. Che poi ovviamente non è che noi andiamo in giro a fare i poliziotti di ognuno, di quello che fa, mangia e beve. Si intende quando tu hai un dialogo, hai la tua parola, vale davanti a questa persona. Allora, se tu stai zitto, sei complice. Ma se tu invece sai che avvertendolo nel modo giusto, eccetera, eccetera, lui ti ascolterà, allora se non lo fai, stai sbagliando tu, perché non lo stai avvertendo. Perciò qui, nel secondo caso che abbiamo detto prima, quelli che hanno visto e non hanno ammonito hanno peccato. No? Allora qua dice, quando Mosè chiama chi vuole venire, sta dando l'occasione a quelle persone che sono rimaste in silenzio a venire. Sforno spiega che ciò avrebbe dato al resto del popolo la possibilità di farsi perdonare per l'indifferenza dimostrata prima, lasciando agire indisturbati i peccatori. Cinga la spada, letteralmente si metta la spada all'anca. I peccatori erano troppo numerosi per essere condotti in tribunale. Per agire immediatamente e santificare il nome di Hashem, che era stato profanato. La spada era un mezzo lecito. Ventotto. I figli di Levi agirono secondo la parola di Mosè e quel giorno caddero circa 3.000 uomini del popolo.
Manca, non ho letto i commenti a pagina 528. Ci sono ancora loro.
Ah, brava, grazie, 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 grazie. Allora, pagina 528 a sinistra, giù il commento. Percorrete avanti e indietro, letteralmente passate ripetutamente per accertarvi di aver trovato tutti coloro che meritano la mappa, cioè, avanti e indietro, faccia pace, che nessuno esca che non avete visto il proprio fratello di madre che non appartiene quindi alla tribù di Levi, il proprio fratello di madre.
Sì, perché una volta si passava, era per via di paterna la discendenza.
Beh.
Dice che non appartiene, cioè il proprio fratello di madre, cioè che non appartiene alla tribù di Levi, perché tu
Ma
discendi da Levi, non dalla madre.
sì, dal il papà che dà il Levi o il Cohen,
Esatto.
ok.
Non
Però
come oggi. No,
magari era un altro padre,
no,
però. scusa un attimo, perché oggi no, diceva?
Perché oggi sei ebreo, sei la mamma
No,
ebrea.
no, 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 qua non parla di ebreo. Qua parla di Levi o non Levi.
Sì,
Anche
però è tuo
oggi il
figlio.
Levi e il Cohen passa dal padre al figlio. Qua intende il proprio fratello, magari la madre, che non è della tribù di Levi, magari era sposata con un altro uomo prima, e perciò quel figlio, quel fratello lì non è Levi. Questo è quello che capisco io. Non parla di ebreo o non ebreo.
No, vabbè, però dice uccidete chi il proprio fratello. Cioè, quindi uccidete il
Di madre.
fratello di madre,
Perciò
che
la
non
ma.
appartiene quindi alla tribù di Levi.
Esatto. Che
Esatto.
era
Vero,
sposata
invece.
con un'altra persona, ha fatto un figlio che è suo fratello. Perciò è suo fratello, ma non è Levi, perché il papà di quel fratello non è Levi.
Esatto. Ho detto adesso per diavolo la stessa cosa.
Ok. E l'abbiamo detto, 29. Mosè disse: consacratevi oggi ad Hashem, avendo voi giustiziato anche il vostro figlio e il vostro fratello, poiché oggi vi siete resi degni di benedizione. Perché? Perché avete fatto la volontà di Hashem, no? 29. Consacratevi, letteralmente riempite le vostre mani, voi che oggi avete giustiziato i colpevoli, diventerete sacerdoti al posto dei primogeniti. Perciò, attenzione, non era un segno di follia, no, era proprio una mitzvah di Hashem in quel momento. In quel momento uccidere chi aveva fatto idolatria era una mitzvah di Dio, e chi lo faceva era meritevole. Il vostro figlio, il figlio della figlia, cosa intende il vostro figlio? Il figlio della figlia sposata con un israelita, perciò non un Levi, e è considerato proprio figlio. Perciò una persona ha una figlia, un Levi ha una figlia, però questa figlia è sposata con la famiglia Rossi. No, Rossi non è ebreo. Sì, ci sono dei Rossi ebrei. La famiglia Rossi. Sì. Che non sono Levi.
È una famiglia anche molto antica, il famoso Salomone De Rossi, musicista del 1500.
Perciò, essendo che il nipote non è Levi, perché è sposata con un'altra tribù, però è considerato come se fosse suo figlio. Cioè il vostro figlio, il figlio della figlia sposata con un israelita che non è della tribù di Levi, è considerato comunque il proprio figlio. E questo era il 29, e io direi, vediamo il 30, vediamo anche il 30. L'indomani Mosè disse al popolo: Avete commesso un grave peccato. Ora salgo da Hashem, forse otterrò l'espiazione del vostro peccato. Perciò ogni volta che Mosè sale i famosi 40 giorni, per 3 volte, lui rimane a distanza di un giorno soltanto. Vedete qua? È appena sceso e l'indomani di nuovo sale. Di nuovo 40 giorni senza mangiare, bere e dormire. Perciò gli dice a Chef, ripetiamolo. L'indomani Mosè disse al popolo: avete commesso un grave peccato, ora salgo da Chef, forse otterrò l'espiazione del vostro peccato. Perciò Mosè sale a chiedere perdono al popolo ebraico. 30. L'indomani, calmatesi le acque, placcatasi l'atmosfera carica di tensione e migliorata in qualche misura la situazione in cui si trovava il popolo. Forse otterrò l'espiazione. Il vostro peccato è estremamente grave e non è certo che le mie preghiere insieme alle vostre siano sufficienti per ottenere il perdono. Ok, fermiamoci qua. Infatti, come abbiamo spiegato l'altra volta, tuttora, dopo 3.000 anni abbiamo ancora lo strascico di questo peccato. Stiamo ancora pagando questo peccato. Ok, a voi. Prego.
Gran posso? Allora, ci sono due cose, puntualizzazioni, cioè la faccenda degli stregoni è perché questi stregoni hanno spiato Mosè quando lui ha fatto venire su dal Nilo Yosef. Tribù di Yosef ha un toro. Allora, questo Mosè dice: esci toro, e il sarcofago di Giuseppe è venuto su, crackete.
Sali, sali toro.
Sali toro, shor, no? E in pratica loro hanno ascoltato, perché questi mormoravano, facevano, erano comunque stregoni che riuscivano a, con le forze del male, a fare qualcosa. E quindi anche in questo caso lo hanno detto, per quello è venuto un vitello, perché sennò che. Perché il vitello? Perché anche loro hanno detto sali toro, hanno usato le
Ma
stesse
non
tecniche.
soltanto che hanno detto, scusami, ti interrompo, e Mosè aveva scritto una placca, poi aveva scritto Aleshor e l'ha buttato nel Nilo, perché per chi non, allora, per far capire bene la storia, quando Giuseppe è morto, lui ha detto agli ebrei, seppellitemi qui, e quando uscirete, quando arriverà il Salvatore, portatemi fuori con voi, non dimenticatemi qua, e l'hanno buttato nel Nilo. Quando Mosè, che poi ovviamente veniva tramandato di generazione in generazione, sappiate che c'è Giuseppe, che vuole. Perciò Mosè sapeva che Giuseppe era lì nel Nilo. Un attimo prima di uscire, Giuseppe va a cercare la tomba di sarcofago di Mosè nel Nilo, però non lo trovava perché era immerso nelle acque, però dovevano uscire. Allora Mosè cosa fa? Scrive in una targhetta, scrive Alè Shor, che salga il toro. Toro era il simbolo di Giuseppe. Allora ha buttato questa targhetta nel Nilo e per miracolo, per divinità, è salito il corpo di Giuseppe e perciò lui ha potuto portarselo indietro. Questa targhetta è stata presa sempre, c'è sempre qualcuno, è stato preso da uno di questi Erevrav che l'ha tenuto, salitoro. Perciò quando il fuoco ha buttato questa targhetta dentro è salito in realtà poi un vitello, perciò un toro. Perciò era tutto stregoneria e magia. Mosè l'ha fatto di nuovo. Mosè l'ha fatto con divina provvidenza, con divina ispirazione. E loro hanno preso qualcosa di divino e l'hanno usato per l'inverso. Questo è quello che
Ecco,
David voleva spiegare.
questa è una. E la seconda cosa è il trattato di Sotà, che ha 49 fogli, perché si studia quando c'è il
Omer.
conteggio dell'Omer. E lì la Sotà, però, è un po' più complessa la cosa, perché innanzitutto ci devono essere due testimoni
che sentono che il marito dice alla moglie: tu non devi appartarti con la tal persona. Cioè, tu non devi, con quell'uomo lì, con Joseph, non devi andare con Joseph. Questo si chiama Joseph. Poi ci devono essere anche altri due testimoni che vedono la donna sotà che si apparta con l'uomo senza vedere che faccia cosa, per un tempo prestabilito come se si gira intorno a una palma. Questo è il tempo che una persona ci mette a girare intorno alla palma. Se vedono la donna appartarsi per quel tempo lì, allora si può fare il trattamento della sotà. Se no è una bestemmia contro il nome di Hashem, perché se uno non è sicuro di queste cose, preparare, perché bisognava alzare una piastrella nel Beit HaMikdash, prendere la polvere, metterla dentro, prendere il nome di Hashem, scioglierlo dentro, era tutto una, è come fare una brachà inutile, cioè è anche peggio perché è scritto, diciamo, no? È ancora peggio.
Cancellare il nome di Dio, sì.
Cancellare, esatto, no? Quindi qui era proprio ancora peggio, penso, per quello viene paragonata all'idolatria, perché l'idolatria forse è uno tra i peggiori peccati che c'è per un ebreo, no?
Per chiunque, non solo per un ebreo, per tutti. Anche le nazioni hanno il divieto dai sette precetti di Noè di non fare idolatria, proprio per tutti è gravissimo. Ok, grazie David. Qualcun altro da aggiungere qualcosa?
Sì, domanda, ma quindi il comandamento di non uccidere ha delle limitazioni, in questo caso l'uccisione dei 3.000
In questo caso era una mitzvah
era una misfa.
che Dio aveva detto di fare, certo.
Ok,
Sì.
chiaro. Grazie.
Anche non, anche, a, scusami, anche non uccidere, è vero, non bisogna uccidere, però uccidere per salvare una vita è permesso, come ha fatto Mosè, no? Quando l'egiziano stava per uccidere a morte quell'ebreo lì, le prime storie, anche lì l'ha fatto per salvare una vita. Questo sì.
Ok, grazie. Anche
Perché?
Zimri, no? Zimri quando ha ucciso ed è diventato Cohen anche lui,
Sì,
quindi
sì.
è un parallelismo.
Come lo scrive qua, che diventano sacerdoti, sì.
Anche Zimri è diventato Cohen
Sì,
perché ha
sì, sì.
salvato Am Israel dalla pestilenza che morivano, no?
Sì, la tribù di Shimon, sì, giusto, giusto, giusto. Va bene, stasera c'è la ricorrenza del Baba Sali, grande tzaddik, che possa essere di buon auspicio a tutti noi. Chi vuole può accendere un lume. In nome suo, era un grande tzaddik, un grande cabalista, e chiede a Hashem di ricevere miracoli anche noi come li faceva lui. Buonasera a tutti, ogni bene.
Grazie.
Grazie. Grazie.